Buongiorno cari amici di Radio Buon Consiglio e benvenuti a questo incontro mensile con la dottrina sociale della Chiesa. Oggi avete visto dal titolo, vorremmo parlare dei partiti politici. Beh, siamo appena usciti da un appuntamento elettorale per le elezioni europee e abbiamo visto anche in questa occasione la presenza, la litigiosità, l'omnipresenza, possiamo dire, dei partiti politici. Sono stati i partiti politici a dominare la scena nella fase preelettorale, a scegliere le candidature, a fare la propaganda per i loro candidati, i loro programmi. Quindi abbiamo assistito anche in questa occasione a una centralità del partito politico e dei partiti politici. Sembra che l'unico modo di impegnarsi in politica sia di entrare in un partito, militare in un partito, candidarsi in un partito e poi, una volta eletto, operare con alle spalle quel partito per affrontare i vari problemi politici della nazione, della regione, del comune, eccetera, eccetera. E una politica al di fuori dei partiti sembra o non esistere o essere inefficace. Anche chi si impegna, come si dice, no, nella società civile, quindi l'operatore economico, oppure chi dà vita a una qualche associazione per perseguire determinati obiettivi di carattere sociale, beh, molto spesso poi arriva il punto in cui costui deve in qualche modo fare, entrare in rapporto con il mondo partitico, fare i conti con i partiti. Perché sembra che tutte le istanze, le richieste, la tutela anche di legittimi interessi, i progetti, non possano arrivare al dunque se non passando attraverso il livello partitico della politica che oggi indiscutibilmente sembra tutti considerino il momento decisivo, il momento finale, il momento imprescindibile. Sembra che senza i partiti, ripeto, non possiamo stare. Ecco, se però esaminiamo la questione partiti dal punto di vista della dottrina sociale della Chiesa, della dottrina politica cattolica, così non è. Così non dovrebbe essere. Questa impostazione è frutto di visioni non realistiche, non obiettive circa il bene comune. È frutto di visioni ideologiche, di visioni di parte e, come vedremo nel corso di questo nostro incontro, è frutto di tanta parte della filosofia politica moderna. Quindi bisogna essere critici nei confronti di questa visione un po' dogmatica dei partiti e della centralità dei partiti e ispirandosi alla dottrina sociale della Chiesa, bisogna invece pensare a una società anche diversa e libera dai partiti, non soffocata, come sembra essere la società di oggi, dalla presenza quasi totalitaria, diciamo così, dei partiti politici. Voi capite che questo argomento è centrale, perché? Perché non si tratterà di parlare oggi insieme tra di noi solo di partiti, ma anche di politica, anche di Stato, anche di democrazia. Tutti concetti questi collegati con il ruolo che si assegna ai partiti nella vita sociale e politica. Quindi potrebbe sembrare questo nostro incontro un incontro settoriale, quasi, come dire, partitico, nel senso che ci occupiamo solo dei partiti. In realtà, occupandoci del senso, del significato politico dei partiti, dobbiamo allargare lo sguardo e considerare la politica in quanto tale, come del resto abbiamo fatto anche nei precedenti incontri. Dovremo anche recuperare alcuni concetti già visti nell'ottica appunto della dottrina sociale della Chiesa. Intanto, cominciamo con una cosa molto elementare, molto semplice. Cosa si intende di solito oggi per partito? Qual è la visione diffusa? Non certo la visione dei politologi, ma la visione dell'uomo comune. Su che cos'è un partito? Oggi un partito è un'associazione privata. Il partito non è espressione di nessuna istituzione pubblica. Il partito è un'associazione privata che opera nella vita pubblica, cerca di coalizzare il consenso dei cittadini attorno a un suo progetto politico animato da una ideologia politica, da una visione politica, sia che questa ideologia politica sia espressa, esplicita, sia invece che sia implicita o sottintesa. E sulla base di questo programma animato da questa ideologia politica favorisce la partecipazione popolare, chiedendo l'appoggio di questa partecipazione popolare per la realizzazione di questo progetto. Per far questo il partito si colloca a metà strada tra la società e le istituzioni, tra la società e lo Stato, e vorrebbe fare da cinghia di trasmissione tra i bisogni, gli interessi, i progetti, ma anche le preoccupazioni, anche le paure, anche i problemi della società civile, quindi delle persone, delle famiglie, delle industrie, degli operatori economici, sociali, dell'associazionismo sociale, eccetera, eccetera, e il momento istituzionale decisionale, quindi il Parlamento, quindi il governo, laddove si prendono appunto le decisioni, si attuano i progetti, i programmi politici e si formano le leggi. Questo è, diciamo, la concezione che circola oggi del partito, che è una posizione, secondo questa visione, piuttosto centrale, piuttosto importante, perché mette in relazione il mondo della società con il mondo delle decisioni politiche istituzionali. Altrimenti, si dice, se non ci fossero i partiti, la società civile non avrebbe la possibilità di sintetizzare in scelte politiche e legislative la varietà e la complessità delle proprie esigenze, Questa visione, evidentemente centrale del partito, dipende però da come intendiamo la società civile, da come intendiamo le istituzioni, e se questa visione in cui Tutte le decisioni efficaci vanno prese in sede istituzionale e non in sede invece di società civile, siano accettabili, siano corrette. Quindi vedete che questa visione che pone il partito, i partiti al centro, dipende poi da una visione più complessiva della politica e della società e dello Stato, che viene presupposta appunto e ne dipende, bisognerà vedere se quella concezione sia vera o no. Il partito politico e i partiti politici furono contestati in un manifesto per la soppressione dei partiti politici redatto nel 1940 da Simone Weil. Questa Simone Weil è una figura complessa, adesso io non, diciamo così, la propongo come esempio in tutti i suoi aspetti, ma vi segnalo perché mi sembra interessante che in questo manifesto del 40 lei diceva: ogni partito politico è fine a se stesso. Beh, aveva in un certo senso ragione, no? Qual è l'obiettivo di ogni partito politico, come lo vediamo oggi? Arrivare al potere come partito. Cioè lo scopo è se stesso, il fine è attualizzare, realizzare il potere nelle proprie mani. Per cui, continuava la Weil, è totalitario in germe. Perché il partito è una parte che vorrebbe essere il tutto. La parola partito, in effetti, rivela questa origine, no? Origine della parola, nella parola parte. I partiti esprimono sempre una visione di parte, esprimono sempre interessi di parte. Lo dice anche il nome partito, però siccome come fine politico hanno se stessi, essi vogliono il potere completo, il potere totale, naturalmente se ce la fanno, no? Se ce la fanno. Per questo diceva la Weil, è totalitario in germe o per aspirazione, anche se non riesce a occupare il tutto e a tenerlo nelle proprie mani, quantomeno vi aspira. E, continua la Weil, i partiti sono organismi pubblicamente costituiti per uccidere nei popoli il senso della verità e quello della giustizia. Anche questa è una osservazione tremenda, molto forte, ma azzeccata. Perché uccidono nei popoli il senso della verità, perché il partito si fa di se stesso il portatore della verità e quindi la fa coincidere con la propria visione politica e quindi non favorisce, diciamo così, l'approfondimento, fornisce delle ricette politiche di verità da applicare. E chi non è d'accordo, per vari motivi, viene espulso dal partito. Poi uccide anche il senso della giustizia. Perché? Perché ciò che è giusto per un partito è quello che il partito ritiene giusto. E quindi anche l'approfondimento del tema della giustizia viene inibito perché l'aderente al partito è obbligato a lottare non per la giustizia, ma per una giustizia di parte, cioè la giustizia di un partito. Ecco, è interessante allora capire che se è vero che oggi tutti sostengono che dei partiti non si può fare a meno, Si può anche invece rovesciare questa certezza e cominciare a sottolineare alcuni aspetti negativi del partito in quanto tale. Ho citato Simone Weil, cito adesso Giovanni Gentile, che come sapete è un grande filosofo idealista, filosofo collegato con il fascismo italiano, con l'idea di Stato del fascismo italiano, ministro della pubblica istruzione, primo ministro della pubblica istruzione dell'era fascista, eccetera, eccetera, il quale del partito dice questo, dice: il vero partito politico è la parte che intende farsi nazione, cioè che intende farsi il tutto, e a valere come Stato. E per Gentile lo Stato era tutto. È la futura nazione non ancora giunta a quella maturità che la faccia valere in tutto il suo valore. Quindi, anche per Gentile, il partito è un'istanza politica di parte che non si rassegna però a rimanere istanza politica di parte, ma che ha la pretesa di incarnare la nazione e lo Stato. Il partito, lui pensava il partito fascista naturalmente, era la nazione italiana, lo Stato italiano, non ancora realizzato, non ancora arrivato a maturità. È interessante che sia Simone Weil, che non era certo nazista, fascista, sia Giovanni Gentile intendano comunque, lei per criticarlo, lui invece per inneggiarvi, comunque intendono il partito come qualcosa di intrinsecamente connesso con una qualche forma di totalitarismo, cioè come la parte che vuole imporsi come il tutto. La stessa concezione la troviamo poi naturalmente nel comunismo. Per Marx il Partito Comunista era l'avanguardia del proletariato ed era il soggetto che incarnava il senso della storia. Perché non dimentichiamo che il proletariato per Marx non era una semplice classe sociale sullo stesso piano delle altre classi sociali, ma era la classe sociale che interpretava e incarnava il senso profondo della storia, che era di arrivare, dopo una rivoluzione, a una società senza classi e senza Stato, dove l'uomo potesse realizzare la sua vera natura di essere generico, cioè di essere che vive, diciamo così, dentro una specie, un genere. Ma non vi cito Karl Marx perché è troppo noto, vi cito invece Antonio Gramsci. Circa il partito, Gramsci dice, scrive: il partito politico è la prima cellula in cui si riassumono i germi di volontà collettiva che tendono a divenire universali e totali. Beh, è la stessa visione, la stessa concezione, no? Il partito non esprime una visione di parte, un'ottica particolare, ma seppure ancora in germe, perché non è ancora arrivato al potere, seppure ancora in germe, esprime una volontà collettiva. Il richiamo alla volontà generale di Rousseau, no? E questa volontà collettiva tende a diventare universale, cioè a estendersi dappertutto, e a diventare totale, cioè a penetrare e a governare tutto. Anche qui di fronte a un partito inteso in questo, in queste maniere, no? Queste maniere, in maniera di Weil, criticandolo, maniera di Gentile, maniera di Gramsci, beh, di fronte al partito bisogna nutrire molti sospetti, molte perplessità, perché sembrerebbe avere il partito al proprio interno un DNA totalitario di tipo ideologico, perché sapete che la definizione più centrata di ideologia è questa: la parte che vuole valere per il tutto, un'opinione che vuole valere per la verità, interessi di alcuni che vogliono diventare interessi di tutti, fini particolari che vogliono diventare i fini dell'umanità intera. Oggi, quando si parla di partiti, si parla spesso, si usa spesso il termine di partitocrazia. E la partitocrazia è oggi una forma, che mostra questa natura pervasiva, totalitaria del partito moderno. Perché, pensate un attimo, se tutti i corpi intermedi, ripeto, per corpi intermedi si intendono sia le società naturali, la famiglia, la comunità locale, la nazione o il popolo, queste sono società naturali, sia si intendono per corpi intermedi quelle realtà che nascono da aggregazioni tra le famiglie e tra le persone e tra le comunità naturali, no? Per perseguire legittimi fini circa il proprio bene comune. Se tutte queste realtà, no? Se tutte queste realtà, i corpi intermedi, cedono ai partiti la loro rappresentanza istituzionale, cioè la loro rappresentanza nel palazzo della politica, nelle istituzioni legislative di governo, o anche giurisdizionali, purtroppo, perché abbiamo visto che anche la magistratura oggi, sono nati numerosi scandali in questi ultimi anni, è abbastanza, o diciamo era così eufemisticamente e ottimisticamente, era, ma secondo me è ancora molto, molto, caratterizzata dalla rappresentanza partitica, no? Come pure l'informazione, sia pubblica che privata. Ecco, se tutti i corpi intermedi consegnano ai partiti la loro rappresentanza, quindi la rappresentanza della società presso l'autorità politica, e se si chiama a raccolta i cittadini per esprimere la loro volontà politica ogni 5 anni o comunque ogni periodo piuttosto lungo, questa loro volontà politica gliela si fa esprimere secondo modalità scelte dai partiti, perché la legge elettorale è fatta da un accordo tra i partiti, e se quindi le occasioni di consultazione popolare sono esse stesse controllate dai partiti, beh, possiamo dire che la partitocrazia governa, che la partitocrazia assorbe in sé tutta la vita civile e assorbe in sé anche lo Stato, che non può più essere a quel punto nemmeno uno Stato di diritto, cioè uno Stato che sia fondato sulla legge, che sia fondato sulla legge. Allora, abbiamo visto alcune definizioni di partito che lo interpretavano proprio strutturalmente come tendenzialmente totalitario. Se ci guardiamo attorno, vediamo che la nostra società è fortemente governata dalla partitocrazia, perché la partitocrazia è presente ovunque, controlla la società civile e controlla anche lo Stato, come controlla l'economia e come controlla l'informazione, come controlla la scuola, eccetera, eccetera. Beh, vediamo insomma che una concezione dello Stato di questo genere merita di essere ampiamente messa in discussione. Però, cari amici, è importante notare una cosa di fondamentale importanza. I partiti, come li abbiamo descritti adesso, non sono sempre esistiti. Nella società premoderna, diciamo fino al 1600, perché i primi partiti moderni sono nati nel XVII secolo in Inghilterra, a seguito della Riforma protestante, e poi nel 1700 diremo quando, prima di quest'epoca non c'erano i partiti intesi in questo modo. Certo, c'erano i partiti nel senso di gruppi che volevano gestire in varie forme il potere. Non so, c'era il partito dei legittimisti, che ne so, che era a favore della prosecuzione di una dinastia attraverso appunto la successione del successore legittimo al re morente o in difficoltà. C'erano invece gli antilegittimisti che invece magari premevano perché a succedere al re fosse un altro personaggio della famiglia reale, no? Certamente nel Medioevo c'erano i Guelfi e c'erano i Ghibellini e all'interno di una stessa città, pensiamo per esempio alla Firenze di Dante, c'era il partito dei Guelfi e il partito dei Ghibellini e che si facevano anche una guerra intestina, anche no, con l'espulsione dalla città dei nemici. E con le requisizioni, eccetera, eccetera. Quindi i partiti, nel senso di interessi diversi in conflitto tra loro e di gestione di interessi diversi in conflitto tra loro, ci sono sempre stati, ma non sono i partiti moderni. Il partito moderno nasce quando nasce il partito ideologico. Cioè il partito che pretende di avere una visione assoluta della verità, del bene comune, della politica assoluta e non si limita a difendere interessi contro gruppi che difendono altri interessi, ma mira a ristrutturare, mira a riplasmare la società intera. Questo è il partito ideologico. E alla realtà dei rapporti sociali vuole sostituire la propria visione dei rapporti sociali tra gli uomini, cioè la propria ideologia. Ecco, questo è nato, diciamo, nel 1600 È nato soprattutto con la Rivoluzione francese, con il partito giacobino, con i comitati di salute pubblica, no? Nell'ambito quindi di una democrazia totalitaria, come si intitola un famosissimo libro di Talmon degli primi anni 50, democrazia totalitaria, e poi il giacobinismo, l'ideologia di Robespierre, no? Realizzata durante il periodo del terrore, è stata assunta dal comunismo, da Lenin, che espressamente dice di essersi ispirato ai campi di concentramento della Rivoluzione francese, e quindi ha avuto poi altre diverse manifestazioni. Ecco, questa è una novità storica da tenere assolutamente presente. Perché? Perché il partito che noi abbiamo presentato citando Weil, citando Gentile, citando Gramsci e parlando della partitocrazia è il partito moderno. Mentre i partiti precedenti si muovevano, ma condividendo un quadro di valori morali e religiosi, e quindi non si ripromettevano di ristrutturare l'intera società su nuove basi. Il partito ideologico moderno vuole ricostruire la società per ricostruire l'uomo. Ecco, vi ricordo che Rousseau nel suo contratto sociale ha espressamente detto che per dar vita alla società che lui proponeva bisogna cambiare la natura umana. Guelfi e Ghibellini lottavano per la supremazia dell'imperatore sul papa o del papa sull'imperatore, con tutti i problemi concreti, anche economici, politici, che ne conseguivano. Ma nessuno metteva in dubbio la società cristiana e quindi l'esistenza del papato e dell'impero e la loro reciproca relazione indispensabile per la società stessa. Nessuno. Quindi erano conflitti di interessi, ma parziali. Non erano visioni del mondo alternative. Invece il partito moderno ha questa caratteristica. Quindi il partito moderno nasce solo nella modernità e si fonda sul costruttivismo, cioè sull'idea che la società è costruita artificialmente dagli uomini, non è un fatto naturale, non ha alla base cause e fini che sono dati a tutti. Perché? Perché sono collegati con la natura naturale dell'uomo. Abbiamo forse già parlato in qualche incontro precedente di questa diversità di visione. La società, nel senso classico e cristiano, ci è data. Perché? Perché siamo esseri sociali, noi uomini, l'appartenenza a una società ci è data fin dalla nascita con la famiglia, e quindi ci sono anche già date, senza che le decidiamo noi artificialmente, regole di vita. Regole di vita fisiologiche, conformi all'ordine di questa società, che è un ordine naturale e non artificiale. Con la modernità, invece, si elimina l'origine naturale, e quindi dal punto di vista anche religioso, creata da parte di Dio della società, e si fa della società una macchina o un insieme di regole del gioco costruite dai cittadini stessi. Ecco, allora, se la società non ha base naturale, non ha presupposti dati, ma è un artificio, nasce il partito ideologico. Cioè il partito che ha come scopo quello di dettare le nuove regole del gioco, quello di proporre, anzi di imporre, la nuova architettura della società, ma totalitariamente, nel suo complesso. Non è quindi più la tutela di certi interessi contro altri interessi, è invece la lotta per una riplasmazione della società e una riplasmazione dell'uomo stesso. Questo partito ideologico per forza deve assumere come punto di partenza il dogma della sovranità popolare. Ebbene, se sono i cittadini a stabilire cos'è la società, quali sono le regole della vita sociale, quali sono i fini della società, se sono i cittadini attraverso questo patto con cui costituiscono la società a stabilire il fondamento della società stessa, allora è chiaro che questo concetto della sovranità popolare deve essere fatto proprio dal partito ideologico moderno. E questo comporta un dato molto importante, che il partito ideologico moderno può prendere sia la strada della dittatura totalitaria espressa, come nel caso del comunismo o del fascismo, del nazismo, ma può prendere anche la strada della democrazia totalitaria. Perché una volta che si sia assegnato al popolo il possesso di una sovranità assoluta, allora questo vuol dire che al popolo si è assegnato il potere di stabilire ciò che è bene e male, vero e giusto, lecito e illecito, cioè di dettare le regole fondamentali per la società stessa. E difatti oggi abbiamo partiti fortemente ideologici, nonostante si dica che le grandi ideologie sono finite. Io prima vi citavo Gentile, però il fascismo oggi si pensa che nelle nostre democrazie occidentali non ci sia più. Vi citavo Gramsci, ma si dice, anche qui ci sarebbe da discutere, ma si dice che oggi nelle nostre società democratiche occidentali il comunismo non ci sia più. Ma questo vuol dire che non ci sono più i partiti ideologici nel senso totalitario del termine? No, perché basta che voi pensiate a tutti quei partiti che vogliono riscrivere, riplasmare cos'è l'uomo e cos'è la vita e cos'è la famiglia e cos'è la procreazione e come deve essere fatta la procreazione e chi debba gestire nel proprio ventre appunto la gestazione. Voi capite che si tratta di partiti che certamente non si limitano a portare avanti interessi particolari contro altri interessi particolari, ma vogliono ricreare il mondo, vogliono ricreare la società intera. Sono partiti ideologici stricto sensu. Anche nelle democrazie nostre di oggi vediamo che esistono i partiti ideologici. E per certi versi, vorrei anche aggiungere, sono più devastanti addirittura dei vecchi partiti ideologici. Perché quelli dovevano ancora fare i conti con una società manteneva al proprio interno aspetti di legge naturale e di religiosità. Questi nuovi partiti ideologici vivono invece in un contesto ormai abbastanza evidentemente post-naturale, rifiuto della natura umana, e post-religioso e post-cristiano in modo particolare. Il partito poi moderno ideologico deve essere per forza settario, settario, perché, come abbiamo visto, vuol plasmare tutta la società, ma partendo da una visione particolare, quindi dalla visione di una setta, no? Poi non può che intendere la politica come conflitto. Noi siamo spesso colpiti dalla litigiosità dei partiti, no? E sembra che non abbiano niente in comune tra di loro. E se avessero qualcosa in comune, lo interpretano poi come qualcosa che deve per forza contrastare. Ecco, questa conflittualità oggi è accentuata, perché si tratta, come ho già più volte detto, non più di una conflittualità di interessi particolari, di avere cioè visioni diverse su un problema di politica amministrativa, ma si tratta di conflitti ideologici profondissimi, perché i partiti tendono a proporre una visione completa della società. Inoltre, il partito moderno ha un carattere rivoluzionario. Anche questo è interessante. Guardate, non illudiamoci che possano esistere partiti moderati o riformisti. Sì, possono esistere di fatto, però alla fine sono partiti che vogliono arrivare lo stesso agli scopi finali dei partiti radicali, solo che lo vogliono fare in tempi più lunghi. Ecco, questo è un aspetto interessante, mi permetto di aprire una piccola parentesi. Ci sono tanti partiti socialisti, per esempio, che vengono considerati moderati, no? Oppure certi partiti, no, socialdemocratici, che non predicano più la lotta di classe, la rivoluzione violenta, che non vogliono più la conquista totale dello Stato, l'abolizione totale della proprietà privata, no? E spesso i cattolici sono indotti a pensare che con questi partiti, beh, si può collaborare alla fine. Perché? Perché sono partiti che hanno abbandonato la radicalità e l'intransigenza di tipo ideologico. Ecco, io non sono propriamente di questo parere, perché considero invece partiti che non hanno eliminato, non si sono disfatti delle finalità ultime dei partiti radicali. Per esempio, la socialdemocrazia, quella vigente nell'Europa centrale o settentrionale, non ha eliminato l'obiettivo di costituire una società atea, che era propria dell'ideologia marxista, evidentemente, solo che la conseguono in modo più lento, appunto in modo moderato, però ugualmente, in un certo senso, no? Ecco. Quindi bisogna stare attenti a non essere abbagliati da queste ipotetiche versioni non più rivoluzionarie, ma moderate dei partiti. Il partito ideologico moderno ha per forza invece un carattere rivoluzionario, ripeto, che poi può essere gestito in modo diverso a seconda dei momenti, delle situazioni, degli ambienti in cui esso opera. E non può non averlo rivoluzionario, perché, come vi dicevo, ha alla base una costruzione ex novo della società. E questo dipende dalla sua dipendenza dalla visione moderna della politica. Ne consegue che, altra caratteristica, il partito ideologico non può permettere che la società civile, i corpi intermedi, si autogovernino, perché significherebbe lasciarli fuori del proprio potere riplasmante l'intera società. Nel Medioevo, nella vecchia società cristiana, voi sapete che i corpi intermedi si autogovernavano dal basso. I feudi, i comuni, le confraternite, le università, le corporazioni, gli ordini monastici o religiosi, poi, erano tutte realtà che si autogovernavano, cioè che perseguivano con le proprie forze i propri fini di bene comune. A quel tempo non c'erano i partiti che mettevano su tutta questa realtà, su questa animosità, su questa intraprendenza, su questa creatività sociale e politica, il loro manto soffocante, assumendosene in toto e completamente la rappresentanza politica presso le istituzioni. No. Ma per il partito ideologico moderno questo non è più possibile, perché vorrebbe dire lasciare in autonomia tutto un mondo di realtà umana, sociale, politica, economica, eccetera, 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 che contrasta con questa visione rivoluzionaria e totalitaria del partito moderno. Bene, queste sono le caratteristiche, secondo me, insomma, del partito di nuovo tipo, ed è di questo partito che noi dobbiamo aver paura, partito che è stato realizzato compiutamente per la prima volta dal partito giacobino, dal partito di tipo giacobino, e poi è stato realizzato in seguito in molte esperienze, molti esperimenti. Vi leggo brevemente un passaggio di uno studioso e sentite come lui descrive il partito giacobino. Sembra di vedere un partito dei giorni nostri. Dice lo storico Musnier: i club, sapete che i giacobini erano un club originariamente, no? Cioè uno dei tanti assembramenti della borghesia cittadina parigina durante il periodo rivoluzionario. I club, quindi anche quello giacobino, sono al di sopra di tutti i poteri politici e amministrativi, fanno circolare liste di sospettati, cioè di persone da combattere, persone da contrastare, persone da eliminare, denunciano coloro che sono i traditori del partito e li espellono dal partito, li mandano fuori dal partito, per esempio, perquisiscono, si impongono alle autorità locali, presentano o scartano candidature alle elezioni, pensate già allora, fanno votare nel senso da loro voluto, conoscono in anticipo la volontà più profonda del popolo. perché sono loro gli interpreti di questa volontà profonda del popolo. E quando il partito non ottiene il consenso voluto e sperato dal popolo, la colpa è del popolo, non è del partito stesso. Pensate, presentano o scartano candidature alle elezioni. Alle scorse elezioni europee, no? Noi abbiamo potuto esprimere delle preferenze per dei candidati in lista. Però è chiaro che l'ammissione dei candidati nelle liste è stata decisa dal partito relativo. E tutti hanno salutato comunque questa cosa come una bella novità. Perché? Perché alle elezioni nazionali, ormai da tanto tempo, l'elettore non può più nemmeno scegliere il candidato, non può esprimere una preferenza, può scegliere solo il partito. E poi i voti dati al partito vengono distribuiti ai candidati in lista, cominciando dal primo e poi scendendo. Ma la posizione in lista è scelta dal partito stesso. Quindi i candidati, ma anche gli eletti, sono decisi dal partito. È chiaro che se il Partito Democratico, per esempio, mette nella circoscrizione Emilia-Romagna ai primi posti Tizio, Caio e Sempronio saranno sicuramente eletti. Quindi il partito decide non solo quali candidati mettere nella lista, ma quali anche saranno eletti. La composizione del Parlamento italiano è decisa dai partiti prima delle elezioni. Certamente il numero dei voti ricevuti poi determinerà se entrerà Caio o se entrerà Sempronio, ma non deciderà il significato politico espresso generalmente dalla votazione. Ecco, sono cose che ci inducono a fare una riflessione seria sui partiti e a chiederci questo. Con questa domanda e con questa breve risposta che cercherò di dare, concludo questa nostra conversazione di oggi. Si può uscire dalla politica dei partiti? Cioè si può lavorare, quantomeno, ovvero uscire è un po' difficile, ma si può lavorare per correggere questo impianto politico incentrato sui partiti ideologici moderni che abbiamo davanti e in cui siamo costretti un po' a muoversi? Beh, io credo che come cattolici che vogliono ispirarsi alla dottrina sociale della Chiesa, questo mi sembra che sia un dovere, perché come ho detto, quando ho presentato le caratteristiche del partito ideologico moderno, è apparso chiaro, almeno così auspico, la sua opposizione ai principi della dottrina sociale della Chiesa. E come fare? Beh, intanto bisogna dare vita nella società civile e nella vita delle società naturali a opere, iniziative, aggregazioni che si muovano senza entrare nel sistema istituzionale nel quale si entra per forza tramite i partiti. Cioè bisogna creare realtà educative, realtà anche produttive, realtà di solidarietà, per esempio, ma anche realtà, di aiuto sanitario, ma che siano indipendenti, veramente autonome dal sistema istituzionalizzato. In questo modo si tolgono ai partiti ambiti dell'esercizio di un potere da parte loro. Beh, insomma, sappiamo tutti che, per esempio, il sistema sanitario, la nomina dei dirigenti delle varie ASL, aziende sanitarie, si tratta generalmente di nomine politiche, partitiche, no? E questo vale per tanti altri aspetti. Allora, creare sacche operative, vitali, di attività indipendenti e autonome. Poi, togliere spazi allo Stato. È chiaro che se lo Stato interviene in tutti gli aspetti della vita pubblica direttamente, e oggi lo Stato è sostanzialmente in mano ai partiti, è chiaro che non si può auspicare nessuna uscita dal sistema dei partiti. Ma lo Stato oggi fa molte cose che non spetterebbe, in base al principio di sussidiarietà, il principio del bene comune, adesso allo Stato. Quindi bisogna incentivare, aiutare quegli uomini politici e quei gruppi politici che non vogliono una estensione della presenza dello Stato, ma un ritrarsi dello Stato, perché è condizione questo indispensabile. Tutto sommato, anche alle elezioni europee c'è stato chi ha portato avanti questo criterio, poi bene, male, lasciamo stare. Cioè, che ha votato contro un'Unione Europea co intesa come super Stato. Ecco, come bisognerà togliere sovranità all'Unione Europea, e molti hanno votato in questo senso, bisognerà cercare di togliere anche sovranità agli stati nazionali. Questi sono i due percorsi che, secondo me, noi cattolici, ispirati alla dottrina sociale della Chiesa, dovremmo fare per cercare di dare il nostro contributo a ridimensionare, quantomeno, o a uscire da questo sistema dei partiti. Grazie molte del vostro ascolto e arrivederci.